Cos'hai da dire come terzo incomodo, insomma, come terzo contribuente a questa tavola?
Che c'ho da dire, ma mi sono chiesto di fare un intervento estraendo anche dall'esperienza, no? Anche dalla vicenda di ordine, dei conflitti, della guerra, no? Qualche cosa su questo tema delle diversità. Però prima devo dire un'emozione, l'emozione di essere qui, di essere qua. Poi vedrete che nel discorso che faccio non è come cartacce delle molestie, è che insomma la domenica mattina stare qui con tanti giovani che sono non casualmente o soltanto emotivamente raccolti, ma che sono testimoni di percorsi di educazione, mi sembra una bella notizia. E se qui a condividerla mi fa bene, mi fa piacere. Poi sono stato anche scout, perché si sa bene che scout si mai di dimissione, poco, 4 anni, avete rovinato per poco. Allora, vorrei partire da un'esperienza. Allora, voi sapete, credo, dico brevemente, che l'Ordine è questo luogo dove, vicino a Varese, 10 km, dove si realizza un laboratorio un po' inedito, un po' strano. Cioè, noi accogliamo, anzi selezioniamo in modo molto rigoroso dei giovani che possono essere anche dei leader di domani e che vengono dai luoghi di conflitto, di guerra, e accettano la sfida, noi diciamo con un'immagine, di mettersi a tavola con il nemico. Noi assistiamo all'esperienza che è incredibile di ogni volta che ne so, un israeliano che è abilitato nell'esercito che magari è stato un po' in crisi, tocca per la prima volta un palestinese, lo tocca. O un afgano del sud del Caucaso che per la prima volta tocca un georgiano, tocca, tocca. Stare insieme non per l'esperienza di un campo estivo, ma stare insieme almeno per 2 anni o anche 3 anni, 3 anni e mezzo, questo minuscolo borgo. Alla maniera di un monastero, mi verrebbe da dire, dove si possono generare sentimenti di claustrofobia. Non è nel centro di Milano, dove apri la porta e sei in mezzo. Scegli proprio di stare in camera con il tuo nemico, a mangiare con il tuo nemico, a studiare con il tuo nemico. Negli ultimi anni, quando andiamo a fare selezione, nei luoghi di guerra, dopo la prima scrematura, noi andiamo con una commissione nostra e facciamo i colloqui. Ogni volta da ogni paese ne selezioniamo, non so, una quarantina, 50 di colloqui dopo la scrematura. E la commissione negli ultimi anni non è fatta solo da gente di ordine, ma è fatta anche da, per esempio, si va in Israele o Palestina, da un israeliano e un palestinese. Per cui il palestinese che viene a tavola della commissione si trova a dover essere selezionato e valutato da un israeliano. E così il contrario. Questa è la premessa per raccontare una piccolissima cosa che però mi sembra vorrei mettere al centro della mia comunicazione di oggi sul nostro penultima selezione in Palestina. Il palestinese Issa partecipa in Israele alle selezioni degli israeliani insieme al suo amico Shamar israeliano. Bene, selezione, meccanismi, tutto quello che avviene, 5-6 giorni di colloqui intensissimi di lavoro, poi ci si deve trasferire nei territori dell'autonomia palestinese per selezionare i palestinesi. L'israeliano non può entrare, deve rimanere al di là del muro, non può entrare. La macchina cammina nei territori dell'autonomia palestinese, come dopo il saluto checkpoint, come avviene nei percorsi in macchina, prima si piange, poi si parla, poi c'è il silenzio, qualcuno dormiglia e si vede che essa ha cambiato umore, ha cambiato atteggiamento, sta con gli occhi fissi sul finestrino, sta appoggiato sul finestrino e si guarda, ma non si vede nulla, lo sguardo perso nel vuoto. Ma che hai? Niente, niente. Ma che hai? Hai niente? Fastidito della domanda, alla terza volta si chiede che hai. È una cosa incredibile. E c'è. Mi manca Charles. Finito. Nient'altro. Ve la consegno perché credo che voi abbiate cuore intelligente anima per capire il nulla di questa esperienza e la grandiosità di questa esperienza. Il nemico è quello che io desidero dalla mattina alla sera di non incontrarlo, non vederlo, che sparisca. Se attivo le energie civili, cerco di dimenticarlo, ridurlo, diminuirlo, che la mia vita non si imbatta in lui. Se vado verso le vie non civili, barbariche, cerco la sua eliminazione. Cioè la mia vita, finché c'è il nemico che mi pesta i piedi e impedisce la mia realizzazione, lo spazio della mia vita, quello che è contro di me, contro il meglio di me, contro le possibilità della mia vita, finché c'è il nemico io non posso vivere. L'equazione della eliminazione del nemico chiaro. Qui era avvenuto il rovesciamento. Io quel giorno, è uno dei giorni, ho detto, porca miseria, l'ordine funziona. Se no come fa tutto questo casino perché uno ti dica così? Penso di sì. Sì, penso di sì. Perché lì si è rovesciato il mondo. Cioè si è capito che l'altro mi manca. Quindi lo trovo come una naturale continuazione di quello che sono. Giovanna, amico, ci ha detto, ci hanno detto, ci hanno fatto meditare, è un'esperienza straordinaria, formidabile, perché è la vera condizione dell'uomo, quella autentica, quella pulita, il sentimento della mancanza dell'altro, che è il simmetrico della mia radicale insufficienza, della mia radicale fragilità, della mia radicale limitatezza. L'altro mi manca. È con l'altro che godo, è con l'altro che ho la felicità. E quindi questo è un primo punto, perché se arriviamo poi al matrimonio velocemente, il matrimonio è la cosa più assurda che si può fare. Non c'è una cosa più pazza, più scellerata del matrimonio. Anch'io sono sposato da alcuni anni, condivido con mia moglie che è di tutti quelli che ho incontrato nella mia vita, è estranea anche mia sorella. E penso che il matrimonio è davvero la condizione, se è claustrofobico rondine per 3 anni, ficcarsi dentro un rapporto con un altro a cui dico un altro io, te per sempre. Però ci proviamo, sincerità d'animo. Io te per sempre, nel momento in cui uno lo dice, o è distacco, quando può scegliere, no? Perché? Perché la radicale inimicizia, molto più che tra i italiani e i palestinesi, nasce lì. Perché l'altro così vicino, in camera mia, quando mi sveglio, l'immagine migliore che posso avere è il marito. In uno matrimonio probabilisticamente è quello che veramente mi pesta la vita e impedisce la mia realizzazione e si colora inevitabilmente in alcune ore, in alcuni giorni, ahimè, le cose che ricordava il collega, magari per lungo tempo diventa il nemico, il grande amico, il grande alleato. Per Giovanni si è fermato, racconto fa vedere che quel bivio dura poco, date, no? Dura poco. Allora dobbiamo riflettere un attimo su una questione fondamentale, che è quella del conflitto, che sicuramente è il conflitto, se vogliamo, anche internazionale, è il conflitto sociale, ma che alla fine la radice di tutto anche il conflitto interpersonale. Ce lo ritroviamo sempre da tutte le parti. E io credo che dobbiamo ricomprendere questa parola. E la vorrei mettere non già tra le cose negative, ma la vorrei trasportare nelle dimensioni positive. Cioè, insomma, senza conflitto non c'è vita. E non c'è neanche la possibilità del dialogo, e non c'è la possibilità della crescita, perché senza il conflitto potrei essere agguantato, risolto, fuso, assorbito. E vorrei un attimo mettervi in pochi minuti l'accento da questa parte. Perché non c'è vita senza conflitto, perché non c'è vita senza cambiamento, e non c'è cambiamento senza conflitto. È uno stagno bellissimo e fragilissimo, diceva, certo, bellissimo e fragilissimo. Non c'è bellissimo senza essere fragile. Non c'è. Il sasso spicco della verna è significativissimo, ma non bellissimo. Un sasso, un ciottolo, nella sua semplicità dura, quanti ciottoli ci sopravvivono? Nasciamo con una marea di sassi che sopravviveranno alla nostra esistenza. Ma la fragilità della nostra vita è lì che si avvia la bellezza. E la fragilità è un continuo cambiamento, anche se abbiamo esigenza di dilatare il nostro presente, perché più di tanto il cambiamento non lo reggiamo. Allora vorrei richiamare l'attenzione che il conflitto è una dimensione di vita e non dobbiamo avere paura. Dobbiamo conoscere ormai il conflitto, apprezzarci per il conflitto. Se prendiamo una metafora, mi piacerebbe usare quella della brace ardente, la vita è brace ardente, e il conflitto è brace ardente. Dobbiamo prendere le molle, come dice anche l'adagio, perché va preso con le molle. Le molle sono quelle del focolare, ma invece con le molle lo dobbiamo prendere, perché se non lo prendiamo, non trasportiamo calore, energia. Però ci vogliono le molle. Le molle sono una cultura, un'educazione. Allora vedete, l'educazione, il tempo lungo, per questo io apprezzo moltissimo chi è dedicato all'educazione. Perché senza negare nulla delle emozioni, e sono d'accordissimo su quello che è stato detto, qui non mi ripeto, sulla necessità dell'alfabetizzazione. Il percorso poi è lungo, lunghissimo. Proprio ieri a Grosseto riflettevo con un gruppo di persone e dicevo che l'esperienza simile a quella di Isa e Shah è alla base di un riscommettere sulla vita della politica. Ma vogliamo dire una cosa controcorrente? Spero che qui nessuno di voi penserà che la politica è una cosa sporca. Nessuno di voi penserà che sono tutti uguali, perché se no siete già ordinati. Io penso invece che la politica ha da riconquistare la sua dimensione proprio dall'emotività e dall'esperienza di Isa e di Shah. Perché se non ricostituiamo il fondamento della totalità, del tutto, dell'esperienza della fragilità e del limite, del bisogno degli altri, del bene di tutti, del tutto, prima che della parte, la politica del bene lungo, oltre noi, per arrivare a vivere e agire oltre la durata dei sassi, se non è questo, la politica è veramente candidata a una brutta storia. Davvero, come ricordava Mauro, siamo sull'orlo di un abisso. Ci salveremo e non andremo un passo oltre se ci saranno persone che credono in questa formazione. il tutto prima della parte. Fuori di questo c'è la passione, c'è la separazione, c'è la seconda parte del genere, c'è la incomunicabilità e il conflitto che porta alla distruzione e non alla vita. Prima di tutto. Allora lo dico volentieri a voi, perché la questione delle differenze, delle diversità, sta nella coppia, sta nell'uomo e nella donna, ma sta nel nemico, nell'israeliano, nel palestinese, ma la diversità sta nella politica. Cioè vorrei consegnarvi la riflessione che è radicale questa questione, è radicale, è di ogni relazione. Sor Giovanna ha ricominciato anche lei, piano piano, anche se velocemente per il tempo, ma non basta, non basta, arriva l'altro, poi gli sta davanti, ma tutto ripassa dai sassi, dalle bestie, dagli animali. Cioè, la relazione qui attraversa tutto. E siccome siamo in un ambiente anche cristiano, io vorrei dirvi che è l'ora di finirla di non parlare di politica nelle vite associative, nelle parrocchie, nella chiesa. Avere paura di questo. Cioè, paura della diversità. La diversità di posizione. La diversità di opinioni, la diversità di passioni, di orientamenti. Come si fa a fondare una vita eucaristica? Ora di là non si muove il tuo campo, è il campo di tutti, a te si basta quella del battesimo in questo campo. Quindi dico, ma si fa, si fonda eucaristicamente la vita e la politica è un'altra faccenda. Cioè o si risalta l'eucaristia, ma non con la retorica. Non con la retorica, cioè si va davanti al tabernacolo, si apre, e non ha bisogno di pigliare aria, non è questo il motivo. Si apre, fa un'adorazione di mezz'ora, e poi si comincia a parlare di politica. Se dopo mezz'ora di discussione siamo già lacerati e distrutti, si smette di chiacchierare, si apre il tabernacolo e si va lì, perché vuol dire tutto, capito? Come il bambino. Cioè, senti, Gesù, a me sembra che te hai sbagliato. Andiamo a vederlo. È dialogo vero, è dialogo senza retorica. Non siamo cristiani belli arrivati, siamo cristiani che non capiscono e che dicono anche secondo me è sbagliato. Nel dialogo sano, se uno di voi viene, se un vostro amico, un vostro dei vostri parti viene e dice no, hai sbagliato, voi invece di entrare in conflitto avete la necessità di rispiegartelo. E quindi direi, continuo io quel bambino, se Gesù gli va a dire è sbagliato, poi troverà il modo nella sua fantasia di rispiegarmelo. Concludo, dico, abbiamo bisogno di cose vere, cose vere. E chi lavora sull'educazione ha una grande possibilità, ha una grande risorsa, perché chi lavora nell'educazione è un po' più difeso da una malattiaccia terribile di soldi. Che è quella dell'invidia. Chi è un educatore, chi è un bravo educatore, di solito non invidia, perché il successo dell'educatore, l'abbiamo sentito, una bellissima testimonianza all'inizio in cui dice la pensavo così, ora la penso così. E l'educatore che fa? Vuole che quelli che educa diventino meglio di lui. Se non è un bravo educatore. Se li volte dire che è un re, che ha bisogno dei cortigiani, ha bisogno, è un invidioso, quindi invidia per poterli controllare non li fa crescere. Chi lavora nell'educazione, che è un lavoro di solito, non che non sia esente, però insomma è un po' più contenuta l'invidia. Allora, in questo lavoro autentico, lavoriamo, crediamoci, non abbiamo bisogno di paura del conflitto, riportiamo il conflitto. A rondine c'è gente che viene con una rabbia atroce perché gli hanno ammazzato il papo, gli hanno ammazzato la mamma. Non sa se quello di là è magari il figlio di quello che la starà. A rondine è successo che sono trovati due, dice dove stavi? E dice, cosa? Lui era il profugo, era scappato e la ragazza che è andata a abitare, messa lì dal governo, in una casa tolta, crisi di 7 giorni. Lui voleva tornare via, oceani di rabbia e di dolore. Allora che dobbiamo fare? Ecco perché l'educazione. E creiamo gli spazi, i recinti, non i muri, dove si può urlare il dolore, si può parlare, si può sbagliare, si può fare di tutto quando c'è uno spazio per così. E allora il conflitto è vita e il superamento è un atto creativo che ci lascia sicuramente migliori di come ci ha trovato.